Vangelo secondo Matteo, al capitolo quinto. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno indennità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitavano i vostri profeti che furono prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Ad un lato serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così la luce, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete detto che avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai, e chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si avvira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice a fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta d'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Avete inteso che fu detto, occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, di non opporre al vantaggio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e chi vuole portarti in tribunale e toglierti la punta, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanno due. Da chi ti chiede e chi desidera da te un prestito da montare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro, che è nei cieli. Parola di Dio,
rendiamo grazie a Dio.
Questo è il tema di oggi, credevo il perdono. Anzi, credevo in questa parola, così grande, così sublime. Così sublime da essere quasi inimmaginabile. Così grande da farci dire, ma chi potrà vivere questa parola? Chi potrà vivere l'amore verso i nemici? Chi potrà sperimentare il perdono? Una parola troppo alta è quasi un controsenso. È un controsenso. Dio ci ha chiesto troppo. È un comandamento inosservabile. Perdona sempre a chi
chiesto tanto all'uomo. E lui invece contentò di poche cose. Quello agli inizi. Ad Abramo non chiese di credere in lui quale unico Dio, ma chiese ad Abramo, che era politeista, di credere in lui che è il più forte degli altri dei. Posso fidarsi di lui perché lui è il più forte. E Abramo si fidò. Io accetto anche che Abramo facesse un po' di compromessi nella sua scelta. Ricordasse certi trucchi, in modo da seguire Dio, però anche senza allontanarsi dai suoi progetti, dai suoi obiettivi. Perciò raggiungere i suoi obiettivi senza troppo discostarsi dal comandamento di Dio. E Dio accettò. E condusse pian piano Abramo da una fede molto approssimativa, io sono il Dio forte, a una fede radicale, grande. Anche con noi Dio e Gesù ha molta pazienza. E la sua esperienza lo dimostra che ha molta pazienza. Però a noi chiede di arrivare a un'altezza grande, sublime, da un anno ai 3.000 metri. Perché lui, Gesù, è la parola ultima. Lui è la parola definitiva. Avete inteso che pure detto, ma io vi dico, vi ho detto di fare così, io vi spingo più in alto, vi spingo all'altezza di Dio, e voglio fare di voi dei veri figli di Dio, che vivono come Dio vive, che sentono, giudicano la vita, sperimentano la vita come Dio sente, come Dio giudica, come Dio vive la vita piena, vita eterna. Perché chi è nato da me appartiene a me e vive di me. E anche la parola, la battesimo, siete stati generati. Perciò vivrete questa parola. Vivrete la stessa vita di Dio. Avete gli stessi sentimenti di Dio. E Dio è fatto così. Siete anche voi perfetti, alti, grandi, come perfetto, alto e grande è il Padre vostro celeste. Siamo chiamati a un'altissima vocazione. Innanzi a questa parola, per esempio delle vette discorso della montagna, diciamo, sì, è una parola che conosciamo, ho ascoltato tante volte, però è una parola riservata ai perfetti, ai santi. La parola troppo alta, ben va interpretata, va un po' anacquata, oppure liberarla da quelle espressioni semitiche, radicali, oppure appunto renderla occidentale, nostrana. In tal modo noi abbassiamo l'asticella e riduciamo la vocazione altissima al nostro sentire. Abbastanza mediocre. Lasciamo la parola così come è, in alto. Perché Gesù la rivolge ai suoi discepoli, non a chiunque, a chi lo sta seguendo, a chi si sta conformando a lui, non a chiunque. Se fosse chiunque, avrei ragione, chiede cose troppo alte a gente che magari non è chiamata a quella vocazione, o comunque non ha ricevuto la fede, che pure ti spingi in alto accanto a Dio. No, lui parla ai suoi discepoli. Parla spesso alla folla, ma con le abitudini del discorso del monte lo rivolge ai suoi discepoli. Lo rivolge dal monte, dal punto alto che indica e simboleggia il contatto con Dio. E ci rimanda all'altro monte, Sinai, da dove Dio si è rivelato, dando i suoi 10 comandamenti, le 10 parole. E qui Gesù dice la sua parola, parola alta e importante quanto era alta e importante quella del Sinai, anzi ancora più alta. Da solo non ce la fai ad osservarla. Tu puoi osservarla se tu diventi simile a Gesù. se diventi cristiano di Cristo, se ti lasci cristificare, rendere simile a Gesù. Gesù è l'unico che vive in pienezza questa parola, perché ciò che lui dice è la descrizione di ciò che lui è. Perché tu dici non solo delle parole, è Cristo parola, è descrizione di ciò che Cristo, parola sublime, ha vissuto ed è. E chiunque si conforma a Cristo vive così, sente così, fa questa esperienza. Ma ci vuole la sua grazia, la sua forza, il suo spirito, perché possa vivere come lui. Perché questa è parola alta, dire di colui che rassomiglia a Dio, che ha raggiunto l'altezza di Dio. Non ho chiesto a te uomo in quanto uomo di vivere questa parola, ma anche si dice a te uomo, se tu ti lasci trasformare da Gesù e diventi il suo spirito pentecostale, tu diventerai così. E ciò che sembrerà impensabile umanamente, anzi stolto umanamente, beati i poveri, beati i perseguitati, è stolto parlare così. Ciò che sembrerà stolto umanamente, è stolto per gli altri che li stanno ad osservare, perché sarà saggezza. È la sua grazia che diventerà così. Perciò guarda alle beatitudini, non come a una norma da osservare, ma come al quadro che descrive ciò che tu sei. Guarda questo discorso della montagna come al traguardo a cui Dio cerca di farti arrivare. Rispetta questa parola. Senza credendo le folle, Gesù salì sulla montagna, esso si assedeva e si avvicinava ai suoi discepoli. Ed egli, allora, prendendo la parola, li ammaestrava dicendo, beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E si dice, fortunato chi è povero. Quando mai, specie in questo tempo di crisi, uno si dice fortunato in quanto è povero? Non pensare primariamente alla povertà economica. Pensa alla vera povertà. Vera povertà vuol dire distacco dalle cose. Vuol dire essere libero da ogni cosa. Non essere dipendente da nessuna cosa. Non essere angosciato per una cosa che c'è o che non c'è o che non c'è a sufficienza. Non sei tu che ti fai povero. Andrebbe contro il tuo istinto naturale. È Dio che ti rende povero, che ti rende libero, che fa vivere dell'essenziale, che ti rende capace di essere te stesso senza dipendere da nessuna cosa. Ti rende libero dalle cose perché ti riempie di sé e lui è il tutto. Per cui puoi fare a meno, ti distacchi dalle cose che sono cose parziali, perché è possibile tutto. Quando uno è appassionato e innamorato di una cosa, gli basta quella cosa, il resto gli è inutile, perde ogni interesse. È distaccato dal resto non perché è un poveraccio, non perché sente interesse, è tutto ripieno di quella realtà, la quale sì lo interessa e lo pervade e lo assorbe. San Francesco dice povero, non perché odiasse le cose, o le volesse cose insulse, peccaminose, no, sono cose belle, sono doni materiali, doni di Dio, ma in quanto è pieno innamorato di Dio, riusciva dunque a distaccarsi da qualunque cosa, perché era attratto al 100% da questa forza che è Dio. Francesco rinuncia ai suoi averi perché possiede il tutto. Possiede. Questa è la vera povertà. E non è frutto del tuo sforzo, ma è prodotto dalla grazia di Dio che agisce in te al punto da attirarti, assorbirti e dunque distaccarti dal resto. Farti volare sulle cose e non già essere succube delle cose. E così, beati gli afflitti perché saranno consolati. Beati pure il cuore perché vedranno Dio. Non hanno un cuore doppio, una doppia vita. Sono traspare all'esterno. Hanno un cuore pulito, trasparente. Hanno una vita, un sentimento vero, non doppio, non incerto, non camuffato. Quindi ti rendi così, mite come lui miti, consolato nell'afflizione come lui è consolato e forte anche nell'afflizione, dal cuore trasparente della vita, tutta donata agli altri. E non già. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Quanto è negativo, quanto è riprovevole il peccato della calunnia, dell'insulto, della mormorazione, della maldicenza. Perché distrugge l'uomo la maldicenza, la cattiveria. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Di fronte a questa parola, io non posso che reagire male. Chi può credere nella bontà, nella saggezza di questa frase? Ma questa non è una beatitudine, questa è una stupidità. E infatti non è secondo la logica umana, è secondo l'esperienza normale. Perché Gesù parla così? E notate, è già pesante subire un insulto. Se poi mi insulta mentendo, dirà ogni sorta di male contro di voi, mentendo, beati voi. Perché uno arriva ad essere beato. Nonostante le calunnie, il rifiuto, l'insulto, mentitore che gli è rivolto. Quando uno non si lascia condizionare dal giudizio, quando si conosce a tal punto, si stima a tal punto, si ama a tal punto, che il giudizio negativo degli altri non lo tocca. Quando è così certo di essere apprezzato da uno che se ne intende, da Dio, che il giudizio degli altri, che non sempre conoscono il mio cuore, non mi interessa più. Per cui ciò che umanamente è tremendo, è pesante e insopportabile, diventa invece sopportabile. Anche questa cosa bruttissima diventa sopportabile, diventa innocua per chi è immerso in Dio. Perché si lascia unicamente giudicare e valutare da Dio. Perché tiene in gran conto il giudizio di Dio e di conseguenza non si lascia condizionare dal giudizio dell'uomo. Anche in questo caso l'uomo è alla pace interiore, è nella pace. Voi direte, ma come fa a capire? Voi conoscete, no? La famosa perfetta delizia di San Francesco. Egli non è perché faceva il giullare, lo stupidotto in paese. No. Lui aveva la perfetta delizia. Perché in un frangente simile, frangente che durò parecchio, in una simile esperienza di rifiuto, Francesco, sentendosi amato comunque da Dio, e giudicato bene da Dio, aveva in sé la perfetta delizia. Cosa Francesco, a frate di loro, scrive, immagina che noi due stiamo camminando per le campagne di Assisi, quasi notte, fa un freddo cane, siamo tutti intirizziti, con l'abito inzuppato di acqua, e dei ladri ci percuotono, ci dà mezzo stordito per strada, e poi scappano, e noi con grande fatica arriviamo a un nostro convento. e bussiamo alla porta. Fratello, siamo noi, Francesco. E dentro ci rispondono, ma chi siete voi? A quest'ora? E questa non è quello di sollevare i frati? Ma sono io, Francesco, il vostro padre. Non c'è cuore, Francesco, ne facciamo a meno. Vedete, bastiamo noi stessi. Vattene via. Niente rifiutato dai tuoi. In notte sei mezzo morto in quelle condizioni. Nonostante tu avessi detto chi eri, e lui non ricordassero cosa hai fatto per loro, uno ti rifiuta. Il tuo animo è sereno e in pace. E ti senti comunque amato e capito da Dio. Scrivi e perfetta l'edizio. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentite diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi. Questa cosa che è aberrante, è inaccettabile, è imbarazzante sul piano umano, diventa, per chi vive in Dio, usivi, guivi e perfetta l'edizio. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Dio chiede a me una giustizia, una vita che sia superiore, migliore di quella degli scribi dei farisei, persone già impegnate, che osservavano la legge. Dice, io vi chiamo a un'altezza maggiore, superiore. Non preoccupatevi. Non è osservando la legge che voi diventerete perfetti. Perché l'uomo sarà incapace di osservare sempre la legge. E l'osservante della legge crea fatica, crea sforzo, crea angoscia. Perché saprai che un giorno avrai meno forze, meno coerenza. E prima o dopo sbaglierai anche tu. E se la tua salvezza dipende dalla tua osservanza, tu non potrai essere certo di essere salvo, perché non sei certo di essere sempre coerente con la legge fino all'ultimo giorno della tua esistenza. Ma come veramente è impossibile ed è angosciante, diventa invece grazia, diventa pace interiore, diventa possibile. Lo chiede a me con la sua grazia. Lo chiede perché è possibile con lui. Da parte mia è impossibile che diventi così, ma con lui sì. Avete inteso che fu detto dagli antichi, non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Mi sembra ogni codice di diritto umano contempla una pena, un tribunale, un giudizio per chi commette un simile reato. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio come se avesse ucciso. Se uccidi, sottoposto a giudizio, se ti adiri con il fratello, sottoposto a giudizio. Per quale motivo Gesù equipara il dire imbecille a uno all'uccidere? Eppure la cosa è ben diversa. Sì, la cosa è ben diversa. Ma l'animo sostenzito è lo stesso. Forse è per cultura, per buona educazione, per autocontrollo, per paura magari delle conseguenze che tu non arrivi a farlo cuore. Ma la rabbia che hai quando lo offendi, ti arrivi, in quanto subisco l'ingiustizia, è la stessa. E Gesù guarda al cuore, alle intenzioni, guarda, uccide il fratello. È un animo adatto per giungere all'omicidio, per giungere al disprezzo della vita. È un animo che va giudicato negativamente. Noi guardiamo alla forma esterna. Un conto è uccidere, un conto è odiare. E l'animo che spinge uno ad uccidere può essere benissimo uguale all'animo che spinge uno a odiare, perché l'odio è una forma di rifiuto, di ribellione, pesante, dura, tanto quanto l'omicidio. Poi quello. Poi passa, però al momento l'animo è... Ecco, Gesù mi fa capire che non porre al fratello, il rifiutarlo, avere malanimo ancora di lui, è una cosa molto negativa. Negativa quanto l'averlo ucciso. Tu ti accorgi se uccidi, se hai fatto una cosa negativa o no. Perché vedi le conseguenze, vedi l'immagine cruenta. Sappi che una cosa simile, anche se non la vedi, e dunque non ti impressiona, esiste quando tu rifiuti di adiri odi il fratello. E dunque presenti la tua offerta sull'altare, ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lasci il tuo nome davanti all'altare. Sei in comunione con Dio. Ti stai incontrando con Dio, sei all'altare di fronte a Dio. Stai facendo il tuo dono, la tua vita a Dio. Stai facendo un atto sublime. Parlando con il personaggio più importante è Dio. Se sei in questo incontro con Dio e stai donando il meglio di te a Dio, in questo incontro importantissimo, ma lì ti ricordassi che tuo fratello, non tu, ma tuo fratello, ha qualche cosa contro di te, tu magari sei in pace con lui, ma lui non è in pace con te. Ma sono sublimi. Va prima a riconciliarti con il fratello, poi ritorna e consegna la tua vita, il tuo dono a Dio. Dunque consentire al fratello, il quale ha qualcosa contro di te, di essere in pace con te, vale più alla precedenza sul mio dono consegnato a Dio. Il rapporto con il fratello è condizione primaria per poi rendere possibile e vero l'incontro con Dio. Va prima a riconciliarti con tuo fratello. L'incontro con Dio non è possibile se non scorga da una riconciliazione con il fratello, se non nasce da un cuore riconciliato. E questa riconciliazione non va fatta quando ho l'occasione, quando la vedrò, tra 5-6 anni, vedrò un po' di fare qualcosa. Va prima riconciliati, anzi, mettiti prima d'accordo, mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice, eccetera. Presto! Come dice San Paolo, il sole non tramonti sopra la vostra ira, prima che si faccia buio va a riconciliarvi. Sistema le cose. Sta dicendo che il rancore, un cattivo rapporto con gli altri, un fregato se l'altro ha qualcosa contro di me, a fare suoi, che si arrangi, non è un animo da figlio di Dio. E questo animo certo non ti consente di fare un'esperienza vera di Dio. L'importante non è non litigare. Anche i cristiani litigano. L'importante è saper perdonare. I cristiani sono quelli che pur litigando, però poi hanno la capacità, la forza dello spirito di rialzarsi e riconciliare. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgi anche l'altra. E chi ti vuole chiamare in giudizio per togliere fila unica, tu lascia anche il mantello. E se non ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Va a chi ti comanda, a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non vuoi che stai. Occhio per occhio, dente per dente. Ogni legislazione seria, organizzata, degna di un popolo colto, civile, confirma questa norma dell'occhio per occhio, che non è una norma vendicativa, anzi una norma che contiene la vendetta. Perché per istinto, se tu mi cavi un occhio, io mi cavo due a te. Questa è la vendetta, cioè rispondere con il male al male, raddoppiando la dose, in modo da scaricarmi
del vino che gli sono appunto immagazzinato in questo momento di ingiustizia. È già una norma cautelativa, prudenziale, di controllare. Se subisce un torto, contraccambia con un torto, non con due. È già una buona norma. Il prudente così. Ma io vi dico, ti percuote sulla guancia, tu porgi anche l'altra guancia. E no, io non interpretare, perché sennò facciamo la parte degli stupidi. L'atteggiamento che Gesù ci chiede è un atteggiamento umanamente stupido. Perché, ripeto, ogni normativa di un popolo colto, civilizzato, ecco, contempla che se tu subisci un torto, tu puoi contraccambiare con un torto. Non approfittare, non sfogarti. Concedi un torto, ti ha tolto un occhio e gli cavi un occhio. Però è una giusta reazione, è una giustizia retributiva, dove c'è una equiparazione, una proporzione, un male subito, un male dato. Per cui veramente queste parole di Gesù non stanno in piedi, vanno interpretate. Certo, ogni cosa va interpretata in modo da capirla bene, sul serio. Però ti chiedo qualcosa che è oltre la logica umana. È normale per l'uomo rispondere al male con il male. E rispondere al bene con il bene. Fare del bene al tuo benefattore. E fare del male a chi ti ha fatto del male. Questa è la norma umana. Ma a chi ti percuote una guancia, tu porgi anche l'altra guancia. Ma vuol dire dare l'occasione di approfittare e continuare a ingiuriarti. Vuol dire rispondi con il bene, con la guancia sana, al male che lui ti ha provocato. Se gli porto questa guancia, dove ho ricevuto un ceffone, e qui c'è il segno della sua cattiveria, io rispondo al suo male, indicandogli il suo male, rinfacciandogli il suo male. Ma se lui mi percuote sulla parte sinistra, io porgo a lui la parte destra, quella parte che è ancora sana, senza segni. È come se dicessi rispondere con il bene al suo male. Giulia, non dire tu mi hai ingiuriato, mi hai fatto così, tu sei un perfido. Rispondi a lui che ti ha ingiuriato con la parte migliore di te, con la parte più sana di te, con quella parte non ferita di te. Tira fuori da te il buono che c'è ancora, e con questo buono che c'è ancora, quell'ancora schiaffeggiato, rispondi. Se tu gli rispondi con il bene, mi capisci di aver fatto male. D'altra parte Gesù ha fatto così. Non ha posto violenza, non ha risposto alla violenza con il male. Ha risposto alla violenza offrendo il bene, il perdono. Ha portato delle spose con le ingiurie, con maledizioni, ma si lasciò condurre come agnello al macello. E a lui di Gesù, Santo Stefano, il primo martire, muore così come muore Gesù. Mentre viene lapidato, anche da Paolo, credo che fosse San Paolo, Stefano prega il Padre, come fece Gesù, perché perdoni i suoi persecutori, quelli che lo stanno lapidando. E a questa vista Paolo rimane scosso, al punto che lui stesso dirà, io fui tra quelli che hanno lanciato pietre contro Stefano. E lui pregava. Cioè, Paolo si convertì grazie a Damasco, ma ci fu un artefatto molto importante che scosse l'animo di Paolo. Quello che ha il male con il bene. E Gesù ha risposto al male, al peccato con il bene, donando la sua vita per noi peccatori, per noi malfattori. Mentre ancora eravamo del peccato, mentre ancora eravamo malfattori, mentre qua stavamo facendo di normale. E ma questo modo di fare è inconsistente, è perdente, è sciocco.
dice il mondo, ti fa bene pensarla così, perché secondo la logica umana le cose stanno così. Dice Pietro alla gente, è Gesù che voi avete ucciso, perché vi dimostrate che la sua vita fosse una vita di carpente, perché l'avete ucciso come un malfattore sul Calvario. Come va risuscitato. Il vostro giudizio negativo, fuori, positivo, il giudizio di Dio fu positivo, l'ha fatto risorgere. Fase dire, questa vita di porre del bene anche a colui che ti fa del male, questa vita che offrire il bene come risposta al male subito, umanamente è perdente, per te Dio è la vita vincente, è la vita vera, che riprende vigore, risorge. Non fu uno scherzo, un modo di dire per Gesù questa parola. Lui l'ha vissuta fino in fondo. E Dio Padre ha confermato la volontà di questa risposta, di questo tipo di vita. Infatti ha fatto risorgere il crocifisso, colui che si è consegnato alla morte per noi malfattori. Questo, dice Paolo, è la prova più grande del suo amore. Si può trovare una persona che si dia anima e corpo per un tale una persona per bene. Ma Cristo è morto per noi, mentre noi eravamo persone peccatrici. No. E questa sta la prova suprema del suo grande amore. Ci ha amati per mentre eravamo incapaci di capire e di corrispondere, mentre eravamo ancora peccatori. Qual è lo specifico del cristiano? E dite così. È donarci tutto noi stessi al prossimo. È amare l'altro con amore grande. È amare anche colui che non ci merita. E la male anche il nemico. Una volta sarà una comunità cristiana organizzata, efficiente e credibile, non quando migliorerà la sua organizzazione strutturale, ma quando avrà persone capaci di vivere, di darsi come dono anche a chi non merita, anche a chi. Perché questo dono sovrabbondante, questo amore grande fino al dono di se stessi, è questa la parola che convince il mondo. È questa quell'opera buona che consente poi al mondo di rendere gloria al Padre, di capire che c'è un Dio. Solo che questo non è possibile, e l'ho detto all'inizio, per sole forze umane. Anzi, umanamente è una cosa inaccettabile. Che ti crea ribellione, dice no, non è giusto. Questo è possibile grazie alla vita divina che si agita in te, che ti anima. E questo è possibile grazie allo Spirito Santo che vive, che abita e che opera in te. Perché chiunque vive dello Spirito del Signore, Gesù, Santo Stefano e gli altri, è vissuto così, San Francesco, perfettamente. Ecco dunque alcune riflessioni sul punto cruciale, perché è il punto più alto e più qualificante di cristiano. L'amare il nemico, cioè il perdonare. L'amare che ti fa il bene lo fanno anche i pagani, è cosa umanamente comprensibile, anzi gratificante, la riconoscenza, la gratitudine. Amare il nemico è una cosa che va contro il nostro istinto. Ma è quello di più che Dio chiede a noi, non come atto di obbedienza, perché non so mica io che riesce a raggiungere quel di più, è un di più che chiede a me perché dice guarda che io in te, battezzato, posso vivere, posso agire in te se tu mi lasci spazio, e vedrai che con me questo sarà possibile, e diventerai un uomo vero, un uomo secondo Dio, secondo l'altezza di Dio. Beh, l'amare il nemico o il perdonare è umanamente impossibile. È come scavalcare la mia ombra. È impossibile. Poi, perché perdonare? Perché Dio fa splendere il sole e riscalda sia i malvagi che i buoni. Egli è provvidenza e bontà per gli uni e per gli altri. Anzi, prima per i cattivi e poi per i buoni. Leggete il testo evangelico. Fa splendere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Sono l'uno e gli altri, prima sui cattivi e poi sui buoni. E Gesù pregò per quelli che lo torturavano. Dunque Gesù visse questo comportamento del Padre che fa illuminare, fa splendere il sole sui buoni e sugli altri. Di conseguenza, solo in comunione con Dio, diventando suoi discepoli, simili a Lui, ciò che è impossibile diventa possibile. E tutto il discorso della montagna, dal discorso impossibile diventa possibile. Soprattutto questo punto qua, l'amare i vostri nemici. Per Gesù diventa possibile. Certo, se si rimane estranei a Dio e al suo insegnamento, il perdono non lo si capisce. Resta estraneo, irritante, insensato. Resta un'onda inadempibile che fa solo disperare di sé. È riuscito a vivere il discorso della montagna in modo vero, è uno soltanto. Perché quel discorso è Cristo stesso parola alta, parola ultima, parola definitiva. Attraverso il perdono Gesù apre alla donna adultera, è un caso di donna peccatrice a cui Dio concede il perdono. Attraverso il perdono Gesù apre alla donna adultera, respinta dalla comunità, una nuova relazione con Dio. Quel peccato, secondo l'uomo, secondo i presenti, era un peccato imperdonabile, un meritevole di lapidazione. Per te ogni possibilità è chiusa. Hai fatto questo, ti sei distrutta, basta. Non c'è più speranza. Perdonando l'adultera, dice, guarda, hai commesso una colpa gravissima, che meriterebbe umanamente la distruzione. La fine di tutto, la chiusura, ti offro un'altra possibilità, un altro modo di rapportarti con Dio e con la vita. Per cui il perdono rompe una logica immanente alle relazioni umane sottomesse al sistema di equivalenza e giustizia. Tu mi fai questo male, io ti faccio questo male. Occhio per occhio. E commesso questo male, io con l'altro male, dalla privazione, ti faccio fuori. Rispondo con il male al male. Questo è un sistema di equivalenza. Tanto fai, tanto subisci. Tanto dai, tanto ricevi. Stessa moneta. Il perdono rompe questa logica di equivalenza. Metta questo circolo vizioso. Gesù non è un ingenuo. Egli non chiede di rinunciare alla lotta contro il male, però non lasciamo che il male vada avanti, perché tanto io rispondo con un bene. Uno ci fa il male, continua a fare il male, tanto non passerà mai. No, Gesù mi dice di lottare contro il male, lottare contro il peccato. Infatti lui chiede la conversione a chi non peccato, cioè non dice rimani pure come sei, continua pure a fare la catalena, poi arrivo io ci sta male tutto. No, chiama il peccatore alla conversione. E per loro è appunto l'offerta di una nuova situazione, di una nuova possibilità di vita rinnovata. Ecco, ma Gesù sa che per vivere un modo nuovo, per convertirsi, per cambiare vita, occorre avere una possibilità innovatrice, impensabile, grande. Il perdono può offrire una novità grande, impensabile. Non meriteresti la fine, ti offro un'altra possibilità. Tu sei così malvagio che meriteresti la morte, ma io penso che tu sia migliore di come ti sei mostrato. Perciò ti offro una possibilità di vita nuova, di vita migliore. Questo vuol dire chiamare a conversione. Cosa poteva dire offrire al peccatore questa possibilità di riscatto? Dunque per loro è un gesto innovatore, perché egli offre all'altro un'altra possibilità, una possibilità nuova, impensabile. È un gesto, il perdono, creatore. Quella possibilità che tu non ti meriti, che da te non può nascere, io gratis te lo offro, creando dal nulla, dal mio cuore. Perché io posso cose che il tuo cuore, che la tua vita non merita. Ecco, il perdono rappresenta questa innovazione. Esso crea uno spazio nel quale la logica umanamente immanente alle equivalenze giudiziarie non ha più corso. Il perdono crea uno spazio nuovo, uno spazio che è enorme per la logica. Tanto dai, tanto subisci. Occhio per occhio. Spezza questa logica, perché crea uno spazio nuovo, diverso. Il credente che perdona imita Dio creatore. Quando, esorcizzando l'imperativo della giustizia legale, tanto fai, tanto subisci, apre ad un'altra relazione con colui al quale egli perdona. Chiaro che il perdono che io dono, che io accordo, rivela il vero volto di Dio, rivela il cuore di Dio, rivela la logica tra l'uomo peccatore, di cui non disconosce il peccato, sa che il peccato l'ha fatto, però dice può fare meglio, può fare altro. Questo mio figlio peccatore, in quanto mio figlio, può vivere diversamente. Offriamogli un'altra possibilità. Il perdono non è dimenticare. Non consiste il perdono nel dimenticare, facciamo come se non fosse successo. No, il fatto successo rimane successo e incide nella tua vita, segnandola per sempre, con un solco che rimane per sempre. Il perdono non consiste da dimenticare. Anzi, il perdono mantiene rigorosamente il passato, ricorda ciò che è successo, che supera quel fatto passato. Lo supera perché offre al peccatore un'altra possibilità. Il perdono di Dio ci viene significato in Gesù Cristo, il quale lo chiede nel momento più tragico della sua agonia. Mentre noi stavamo mettendo in croce, Gesù ci offre il suo perdono. Non per dire che la mia azione di crocifissore fosse un'azione sciocca, sì, perdonabile, una quisquiglia. Offri perdono per chi capisca quanto è grave la mia azione, e più grande la sua capacità di fiducia in me. Un dono è un dono grande, eccessivo, debordante, che supera ogni immaginazione, che supera ogni merito. Se il dono è una cosa bella, dono il regalo, il perdono è un dono eccessivo, è un dono paradossale, è un dono grande, un dono iperbolico, è un perdono. Proprio è il dono che Cristo risorto offre ai suoi. Ricevete lo Spirito Santo, a chi avete rimesso il peccato sarà rimesso. Questo uomo che ha subito la morte in croce e che è ritornato nella vita, nella pienezza della vita, è un risorto, dice, perché vi ho offerto una possibilità di vita migliore, perché ho avuto fiducia in voi, perché vi ho perdonati. Vi ho amati, vi sono donati a voi fino al perdono, che è il dono grande, eccessivo. Se volete vivere la persona risorta, vivere come me, quindi vedrete i peccati saranno ammessi. E siccome per voi è impossibile fare questo, per cui vi dico, ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete sarà perdonato. Il perdono è un dono esorbitante,
ed è un atto intenzionale. Il perdono è un atto intenzionale, cioè non si verifica se noi non lo vogliamo. Se io non voglio perdonare, il perdono non scatta.
Anche se io non reagisco, non parlo male, tengo tutto per me, sepolto il mio cuore, ma se io non voglio perdonare, il perdono non nasce.
Non basta che io non parli, non reagisca dentro di me, occorre che il mio cuore voglia offrire all'altro questa possibilità. Perdonare esige coraggio e disponibilità a fare ripetuti atti di volontà che rendano concreto il perdono stesso. Io voglio perdonare quando faccio dei gesti concreti, seppur piccoli, che concretizzano questa mia volontà di perdono. Ah, forse per me io lo perdono. Per me è come se fosse successo. No, ricorda ciò che è successo. Se tu vuoi veramente perdonare, compi dei gesti che concretizzano questa tua intenzione. Mi voglio un saluto, mi voglio un sorriso. Non parlare male di lui quando appunto esce il discorso su di lui. Cioè crea le condizioni, crea dei gesti di buon animo. Uno stadio iniziale in questo cammino verso la decisione di perdonare, perché il perdono non è un atto, è un percorso. Posso ricominciare adesso io a voler perdonare, magari riuscirò veramente a perdonare, a dirci, il perdono è un percorso di conversione, un percorso di crescita della fede, un percorso di riscoperta dell'altro secondo lo sguardo di Dio. È una cosa che comporta una maturazione, un cambiamento anche da parte mia, non offeso. Ecco, però si è nel percorso di perdono quando perlomeno si ha l'onestà di riconoscere che non ho ancora perdonato veramente, ma che in me c'è comunque l'intenzione, già fin d'ora, di voler perdonare. Perdonare significa ricordare il passato per assimilarlo che parte della propria vita. Non mentre ricordi il passato, il male che lui ti ha fatto, però può anche pensare ai momenti positivi che hai vissuto con lui. Almeno per limitare il male che ti ha fatto, perché ha fatto tutto il male, ti ha fatto un grosso male, ma ci furono anche i momenti positivi. Hai scoperto in lui anche elementi positivi. Cioè comincia a circoscrivere il male, per capire veramente dove ha fatto male e in che cosa ha fatto il male. Tu puoi ripensare all'offesa ricevuta, al male, su qualche dettaglio. Cosa hai provato quando ti ha offeso in quel modo lì? Quando ti ha abbandonato, ti ha lasciato da solo con i figli. Che cosa hai provato? E com'è che lui ti ha abbandonato? Con quale animo, con quale volto, con quali parole, con quale atteggiamento? Per quale motivo, in quale contesto si è arrivati a subire quell'affronto o a compiere quel male? Pur non negando la gravità di quanto è successo, non si deve minimizzare l'offesa ricevuta. Se l'offesa fu pesante, e molto pesante, va conservato nella sua gravità, non va banalizzato, ma sì, ma per noi cristiani il fatto va rispettato nella sua verità. Se un fatto è negativo, va riconosciuto che è un fatto negativo. Il padre perdona il figlio prodigo, non perché dice, ma sì, ma dalla parte lui ha fatto una pericchinata. No, no, no. Ha capito, il padre sa quale responsabilità ha il figlio. Quale male grande il figlio commesso. Pur non negando la gravità di quanto è successo, chiede il processo del perdono, cerca di separare l'offensore dal suo comportamento, separare il peccatore dal peccato. E vedi quella persona che l'ha offeso,
come una persona che è uguale a me, anche come me, con le sue debolezze, i suoi conflitti, con le sue infermità, difetti, capacità. Il perdono tende dunque a mettere in risalto la dignità e il valore dell'offensore, a prescindere dal male commesso. L'offensore che rimane tale a prescindere dal peccato e anche quando sto compiendo il male. Vedete, per quel papà, suo figlio prodigo è sempre suo figlio. Rimane nella stessa misura suo figlio, anche mentre si sta allontanando, anche mentre sta dissipando i suoi beni, anche mentre era schiavo e forestiero in una terra lontana, anche mentre era degradato. Il peccato aumenta sempre più, ma la dignità di figlio rimane inalterata per il padre. È sempre suo figlio, anche se ha fatto questo. Non perché questo che ha fatto è una banalità, ma perché il figlio, la sua identità, la sua dignità, rimane. Cominci a perdonare quando riesci a distinguere il peccato dal peccatore. E capire che tuo marito, anche se è un biporco, che ti ha fatto un male immenso e incalcolabile, però rimane una persona di cui tu ti sei innamorata, con impegno di alleanza, e che Dio chiama suo figlio. Che dunque conserva una sua dignità, un suo valore, anche se ha commesso un male incalcolabile. Perdono è l'accettazione di quanto è accaduto come fatto passato, è successo. E non come parola finale, è successo così, basta. È successo così, fu una cosa grandissima, umanamente imperdonabile. Lui è presente e in lui opera. E appunto lui si apre alla conversione, si apre lo spazio a Dio, Dio farà in lui cose di più. E lui soltanto non ha fiducia. Ma siccome lui è abitato da Dio, perdono e accettazione. Un aspetto del perdono, molto trascurato, è il perdono di sé. Alcuni non riescono a perdonare agli altri perché sono riluttanti nel perdonare a se stessi, per avere in qualche modo permesso che l'altro facesse quel male. Il marito mi ha abbandonato in quel modo. Donargli questo male che lui ha fatto. Perché non posso perdonare a me stessa che io abbia permesso che mio marito arrivasse da me. Avevo dovuto impedirgli un simile male. Ho dovuto farlo fuori prima, prendere provvedimenti prima, diventato troppa colpa. Fui incapace di gestire la situazione. Faccia lui, tuo cavallo spizzavito, andò incontro a quello sbaglio. È stata stupida io che non ho preso provvedimenti per tempo. Io non riesco a perdonare a me stesso questo mio, questa mia cattiva gestione, allora mi vedo ancora più astioso nei suoi confronti. Perché sono peccato mette in risalto anche la mia incapacità, la mia inerettina. Non perdono a lui perché non perdono a me stesso. Oppure il male che lui ha fatto, e fu un grande male, con i miei limiti. Non sempre mi sono stato comportato in modo frivolo, cioè lui ha approfittato di questa mia nobilità per poi andare con altri, eccetera, per fare i suoi affari. Ha approfittato di questa mia leggerezza. Per cui il suo peccato, il suo sbaglio, mette in luce anche la mia oggettiva frivolezza, stupidità. Ma se dicono, beh, insomma, te lo sei meritato perché fuori in fondo alto penina da tanti anni e lui, insomma, si è legato ad altri. Certo che mette in risalto anche un mio limite. Perciò io non riesco a perdonare a lui perché non riesco ad ammettere che ho prestato il fianco a certi comportamenti. È un atto di amore grande. E che non soltanto riguarda lui che mi ha offeso, ma riguarda anche me. Il peccato è chiaro che ha fondato le radici, forse, dico forse, ma è probabile, alle debolezze. E se io giunto davvero a me stesso e non mi accetto così come sono, non potrò mai perdonare l'altro. Ecco perché il perdono nasce da una grande stima di sé e da una costante stima per l'altro. Per non per ciò che sono io oggettivamente, dal mio punto di vista, ma per ciò che sono io agli occhi di Dio. Se anche io fossi un pedente, io però sono sempre figlio di Dio. Anche se tu hai sbagliato, rimani sempre figlio di Dio. Dio ci ha amati per prima, per primo, non meritevoli e pessimi interlocutori, pessimi destinatari. Non meritavamo la sua attenzione. Noi eravamo peccatori, anche se eravamo peccatori, Dio ci ha amati per primo. Perché Dio stima di noi. Perché Dio fiducia di noi. E lo siamo sempre qualunque cosa accada. Se mi sento amato da Dio, riesco a perdonare. Processo lungo, laborioso. Se mi sento amato da Dio, riesco a perdonarmi. Pure di Dio, non riuscirò né a perdonarmi, né tantomeno a perdonare all'altro. Quando io non ho un'anima buona, non mi sento giudicato bene da Dio, non mi sento amato da Dio, e meno ci sarà per sé frati a cui convento io uso mi rifiuta, e dice vattene via, chi ti conosce, posso calpare che senza di te? Se non mi sento amato da lui, io rimango e mi sento distrutto. E meno c'è rancore eterno. Ecco perché il perdono non è una virtù morale. Più sono buono, più compro queste cose. Il perdono è un atto di fede. Nasce dalla fede. Faccio mio la fiducia che lui ha verso l'uomo, anche peccatore. Il perdono è orientato alla fede. Perdono te, perché ti vedo con gli occhi di Dio. Forse per me ti farei fuori. E ti morirei anche del male. Non lo faccio perché sono educato, che sono italiano cattolico, ma se fosse per me, tanto mi dato, tanto subisci. Ma io vedo in te la presenza di Dio. La mia fede mi fa scorgere in te la presenza di Dio. E non posso negare che tu sei immagine, brutta è, ma immagine di Dio. Non la possibilità di prendere strofinaccio e pulire la tua immagine. Per essere un'immagine splendente di Dio. Fiducia in te come lui fiducia in me. Capite che il perdono non è uno sforzo umano, è una grazia di Dio. È matura in una fede matura. Se manca la fede o la fede è piccola, il perdono diventa impossibile. E se il perdono è impossibile, invece questa eterna, profonda, ha pace interiore. Questo è quanto ho pensato in questi giorni, ecco, in modo da rendere una cosa seria, una cosa cristiana, il perdono. Non come atto di cedimento, ma come maturazione profonda della fede. Nei confronti miei e nei confronti dell'altro. Nel rispetto della verità. E proviamo di poter, ci auguriamo di poter credere che questo discorso della montagna, ecco, non soltanto una parola essere vissuta, perché Cristo per primo l'ha vissuta, e perché chiunque vive in Cristo trova questa parola, umanamente insipiente, di una saggezza meravigliosa e di una potenza interiore grandissima.